www.radiocentrale.it. Ed ora è il momento del nostro secondo ospite. Ci siamo spostati dalle Marche a Desenzano del Garda e al telefono abbiamo Marco Dabbacchini dei Demikov.
Ciao Riccardo, ciao ascoltatori di Melting Pot, sono qua con voi.
Ciao, una band che ha saputo evolvere il proprio noise core radicale verso territori sperimentali incredibili, trasformando rumore e l'elettronica minimale in una vera e propria colonna sonora per l'avanguardia artistica sovietica. Iniziamo a parlare dal noise al core al deserto sonoro, quindi dal 2013 a oggi vi siete guadagnati in tutta Europa la fama di veri e propri estremisti del rumore, con un mix devastante di post-hardcore e noise rock. Con il nuovo album The World Has Non-Objectivity però la formula cambia radicalmente, perché cosa vi ha spinto ad abbandonare l'impeto hardcore per abbracciare l'ambient noise, i droni e l'elettronica minimale?
Allora, domanda difficile a cui rispondere, nel senso che, come qualcuno anche si è chiesto nelle prime recensioni a proposito di questo abbandono, non è un vero abbandono ma è uno sconfinamento, diciamo così. Siamo sempre stati tutti molto curiosi della musica sperimentale che è uscita negli ultimi decenni e abbiamo sempre trovato una linea di familiarità tra il mondo appunto dell'hardcore, del metal e anche quello del rumorismo e dell'arch noise più trasgressivo, per intenderci. Il fatto che poi due di noi lavorino anche in uno studio di registrazione ci ha sempre permesso di avere comunque varia strumentazione e equipaggiamento di registrazione e anche di usarlo nelle maniere più improprie per raggiungere sfumature in fase di produzione o di registrazione dei dischi. L'idea quindi è nata anche, cioè l'idea è stata anche quella, come dire, di cimentarci in forme espressive diverse e creando una sorta di, non lo so, come dire, opera musicale eccentrica, sia nel tentativo un po' di uscire dalla nostra comfort zone, che era quella della chitarra, basso e batteria e dei set live che facciamo di solito, sia quella appunto di provare a rendere in musica uno dei riferimenti culturali appunto del mondo sovietico che tu giustamente hai citato
sì.
E che popola il nostro immaginario, è quello appunto del pittore, filosofo sovietico Kasimir Malevich.
Esatto, che è scritto nel 1927 verso il Bauhaus.
Esatto, nel 27 compierà un viaggio in Germania, si avvicinerà al Bauhaus e lì lascerà una parte dei suoi manoscritti che saranno pubblicati poi molto tardi. Tra questi manoscritti appunto figura un testo che in tedesco è di Gegenstand Lose Welt, tradotto poi nella prima edizione inglese dell'opera negli anni 70 come appunto The World as an Objectivity, ed è proprio il nome che abbiamo scelto per questo disco.
Infatti,
il testo poi se...
Sì, no, dicevo, la prossima domanda infatti che ti volevo fare era proprio riguardo al titolo dell'album, perché riprende appunto il trattato ermetico del pittore avanguardia Malevich. E come è nata l'idea di trasformare questo disco in una colonna sonora ideale per una delle sue opere più radicali e iconiche, il celebre Quadrato Nero?
Allora,
tra l'altro grazie, perché mi è arrivato anche il CD a casa, che è bellissimo,
bene.
Adesivi, la serigrafia, cioè è fighissimo.
Se vuoi poi parliamo anche di questo, perché diciamo che il disco è un'invenzione nostra, Dimitri Demikov, ma il prodotto poi completo che potete acquistare su Bandcamp oppure ascoltare è un'opera collettiva che ha giovato dell'aiuto di tante etichette diverse, di tanti amici con cui abbiamo condiviso diversi momenti della nostra esperienza musicale, per intenderci. Come siamo arrivati a questo titolo e a questo autore? Allora, diciamo che inizialmente c'è stata la passione di tutti e tre appunto per l'immaginario sovietico, da cui Malevich emerge come tra le figure più sperimentali e sicuramente anche più anarchiche della scena artistica del tempo, degli anni 10, degli anni 20. A questo poi si aggiunge una mia personale ricerca, diciamo, come studioso e scrittore, che mi ha portato pochi anni prima del disco a curare e pubblicare due articoli dedicati a Malevich, uno su Malevich e Lenin, e qua ci ricolleghiamo al concept del precedente disco, che era The Chemical Bath, se qualcuno che sta ascoltando lo conosce, che era dedicato appunto alla morte di Lenin e all'imbalsamazione del leader della rivoluzione sovietica, e appunto poi a questo Malevich. Il titolo è stato un po' una scelta, come dire, una scelta nostra, una scelta improvvisata, nel senso che l'opera che Malevich scrive, di cui parlavamo prima, è un'opera che inizia a scrivere negli anni 20, 21, 22, quando è a Vitebsk, mai pubblicata fino agli anni 2000 nella sua completezza, nemmeno in Russia, e quindi che poi è circolata in tutto il Novecento sotto vari titoli diversi, inglesi, francesi, il mondo come non oggettività, il mondo non oggettivo, il mondo senza oggetto, eccetera, eccetera. Tra tutti questi titoli abbiamo scelto quello che più ci rappresentava, era quello Ex Non Objectivity, e guarda caso anche il titolo del volume che poi io lessi per la prima volta, che abbiamo poi discusso assieme, la traduzione che abbiamo poi toccato.
Certo.
Perché Malevich? Perché Malevich? Perché in quest'opera, come già nel Quadrato Nero, Malevich cerca di raggiungere una forma d'arte che non sia puramente rappresentativa, che si stacchi in qualche modo dalla forma della realtà, che cerchi di mettere in gioco soprattutto una formula pura, potremmo dire, di sensazioni e di percezioni. Quindi che non sia qualcosa di riproducibile, che non sia qualcosa semplicemente che riproduca delle forme esterne degli oggetti, da cui appunto un mondo senza oggettività, un mondo che è in sé senza doversi rifare. E allora abbiamo detto, bene, cosa vuol dire effettivamente creare in musica qualcosa che non sia oggettivo, qualcosa che non sia raffigurativo, qualcosa che non sia riproduttivo? Allora, in primo luogo abbiamo detto, abbandoniamo tutti gli strumenti che sono riconoscibili. E quindi tutte le forme di riproduzione del suono che noi siamo abituati a utilizzare,
Certo.
strumenti analogici, batteria, basso, voce e quant'altro. Abbandoniamo quindi anche i testi, chiaramente, se non appunto l'aggiunta di qualche piccola linea di spiegazione per far capire il senso del concept, essendo un album concettuale, e concentriamoci sulla cosa, come dire, meno comprensibile, meno oggettiva e più semplice, anche più rarefatta che possiamo immaginare. L'idea appunto del no input mixing board, utilizzare appunto strumenti senza input per creare dei suoni.
Certo.
Sicuramente non siamo stati gli unici a farlo, nel senso che la tradizione della musica no input risale ancora agli anni 90 in Giappone, ci sono stati grandissimi artisti famosi in tutto il mondo, come Toshimaru Nakamura per esempio. In Italia, poco prima che noi iniziassimo a comporre questo disco, un altro musicista che io reputo straordinario, che è Andrea Ghiacci, ex musicista dei Detto Vanna Carina, ex musicista dei Kint, adesso ha un progetto che si chiama Claude, dove appunto usano input mixer, a volte anche improvvisando con batteristi e con altri musicisti. Quindi diciamo che c'era già una via, non abbiamo inventato una via del genere. L'idea appunto di prendere dei pezzi di equipaggiamento come un mixer e trasformarli in strumenti difficilmente addomesticabili, perché sono totalmente
Certo,
selvaggi nel loro modo
perché
di
non
creare
hanno
suoni.
né input, no mix, no input mixer praticamente.
Esattamente, prendi un mixer, gli colleghi l'in e l'out e usi la corrente elettrica interna per creare dei feedback e dei
Esatto.
suoni che altrimenti sono praticamente non producibili con altri strumenti. Cioè, c'è una varietà di suoni incredibile, una palette
Sì.
straordinaria che si allontana dalla scala standard di ritmi e di pulsazioni o anche di note a cui siamo abituati, e quindi era questa forma totalmente aliena che ci sembrava si potesse avvicinare concettualmente all'idea di Malevich.
Tra
Quindi non
l'altro,
riproducibile per... Sì,
sì,
dimmi.
no,
No,
dimmi, continua, continua.
dicevo non riproducibile per questo, ma anche non riproducibile perché la particolarità del no input mixer è che non sempre riproduce lo stesso tipo di suono con lo stesso gesto. E quindi è una sorta di costante variazione sul tema ogni volta che si approccia, ogni volta che si suona lo stesso strumento. E che quindi rende molto spesso l'esecuzione delle performance particolarmente imprevedibili, particolarmente improvvisate e anche a volte particolarmente fallimentari talvolta. Perché
Certo.
appunto lo stesso Nakamura dice, a volte suono e non so se riuscirò a fare qualcosa o se partiranno dei suoni che nessuno voleva e nessuno vorrebbe neanche ascoltare in quel momento della mia performance, per intenderci.
Il disco l'avete mixato e masterizzato in totale autonomia presso il vostro studio Produzioni
Sì.
Rumorose a Desenzano del Garda. E questo controllo totale sulla produzione è necessario per dare una forma precisa a un'estremizzazione sonora così profonda?
Allora, non saprei dirti se è necessario o meno. Diciamo che l'alchimia dei nostri dischi dipende anche tanto dalla nostra alchimia interna, che è un'alchimia che funziona, esplosiva, talvolta precaria, ma che appunto ci permette di poter controllare ogni singolo passo di ciò che facciamo ormai da più di un disco, due dischi, tre dischi, ormai facciamo tutto noi. Cesare Zano, Mattia sono bravissimi esperti nel settore. Lo fanno anche di lavoro e quindi si vede appunto da un lato sia la loro capacità tecnica nel registrare, nel mixare, sia anche chiaramente il loro interesse e la loro voglia di sperimentare. da questo punto di vista io sono il più analfabeta dei tre nell'ambito della registrazione in studio, ecco, quello sicuramente. Da un lato una fortuna, dall'altro lato chiaramente è anche, come dire, un limite, perché siamo chiusi su noi stessi, sulle nostre ossessioni, sulle nostre paure, anche un po' sulle nostre fissazioni, ecco, quello sicuramente. L'idea poi di portare il disco in giro, farlo sentire e aver trovato anche più etichette era anche un modo per poterlo condividere prima
Certo.
della pubblicazione definitiva, quindi
Certo.
capire anche gli altri cosa ne pensavano e se effettivamente poteva essere soltanto il nostro, come dire, parto malato oppure qualcosa che poteva essere apprezzato anche, non dico dalla maggioranza delle persone, ma almeno da qualcuno in più rispetto alle nostre 6 orecchie, quello sicuramente.
E da The World Has No Objectivity sono andato a prendere Electric Masses in the Fourth Dimension. Loro sono i Demikov. E l'abbiamo ascoltata fino all'ultimo feedback, questo brano Demico, intitolato Electric Masses in the Fourth Dimension. Al telefono abbiamo il nostro Marco Tabacchini del trio dei Demikov. Complimenti a queste sonorità, queste ambientazioni che create, come ti stavo dicendo al telefono, no, e non in diretta. E
Grazie.
il legame tra i Demikov e l'immaginario storico-scientifico sovietico è un vostro marchio di fabbrica, fin dal nome della band che evoca lo scienziato Vladimir Demikov. E cosa vi affascina così tanto di quel preciso pezzo di storia del Novecento, sospeso tra utopia, scienza estrema, avanguardia artistica? Dall'altro, ho letto che Demikov era il pioniere, insomma, che ha fatto i primi trapianti di cuore e polmoni, in sostanza.
Sì, esattamente. Diciamo che, come dire, hai detto quasi tu tutte le parole. Forse manca rivoluzione e manca anche fallimento nel campo semantico di questo immaginario.
Sì.
Però, appunto, come dire, ci fu dal 1917 in poi una sorta di crogiolo in cui creatività, liberazione, utopia esplosero in moltissimi campi. Alcuni appunto che sono diventati poi concept dei nostri album, e al tempo stesso però, come dire, l'incombere della conservazione, l'incombere del fallimento della storia su queste vicende, che ha portato in alcuni casi ovviamente, come dire, a mostrare anche i lati più in ombra, i lati più perturbanti di queste vicende. Cioè, da un lato appunto Demikov è sicuramente l'esponente di questa avanguardia medico-biologica della trapiantologia, ma al tempo stesso apre una serie di domande anche esistenziali filosofiche sulla smontabilità, montabilità dei corpi, sulla trasformazione del corpo in mero oggetto materiale meccanico, assemblabile, riproducibile. Il disco successivo, che è stato The Chemical Bath, affrontava la dimensione, possiamo dire, della teologia sovietica, quindi da un lato la celebrazione del corpo ancora una volta di Lenin, sottoposto anche in questo caso a un procedimento chimico per rendere immortale, a rendere simbolo della rivoluzione, ma togliere in qualche modo la sua umanità e la sua carica emotiva. Questo è un altro testo, questo disco qua dedicato a Malevich, sicuramente tocca ancora una volta questo immaginario, da cui non smetteremo di trarre spunti. Lo vedrete con il prossimo disco che uscirà più avanti, non c'è ancora una data, ma pescherà ancora dal mondo sovietico. Questo ve lo già diciamo. A fianco del quale poi ovviamente ci permettiamo ogni tanto delle uscite libere, al di fuori da questo immaginario, per esempio nelle collaborazioni, negli split. Lo split di alcuni anni fa con i musicisti Noise, Greci Kalf e i bulgari Feedbacker non aveva un concept alla base, per esempio. Lo split con i musicisti che gravitavano attorno all'Arcidallò, anche questo va al di fuori di qualsiasi concept. Lo split con Nar Shran di Biodrone invece e di Goethe Merda, anche quello invece è un concept sovietico dedicato a questo architetto Georgi Krutikov, che negli anni 30 si immagina la possibilità di costruire una città volante, una sorta di Laputa alla Miyazaki decenni prima in mondo sovietico,
Fantastico.
effettivamente. Quindi sì, a volte escono dei dischi legati a questo concept, a cui siamo tutti e tre molto affezionati. A volte ci permettiamo la libertà di far uscire dei dischi legati dal concept, un po' più liberi, come dire, sia come forma che come immaginario. A breve ne uscirà uno, ci stiamo lavorando anche a quello, a un altro disco collaborativo che porterà appunto nuova musica slegata da un concept sovietico. A tutte cose che usciranno nei prossimi mesi,
E
effettivamente.
la cosa bella che dietro a questo disco c'è una vera e propria unione delle forze della rete underground italiana, è supportato da label storiche come Archaeological Records, Diodrone, Acufene e Oceani, e con la promozione di Doppio Click Promotion. Quanto è vitale l'esistenza di questa rete di mutuo soccorso per far circolare dischi così estremi e fuori da ogni logica commerciale?
Ah, è fondamentale per diversi motivi, l'ultimo dei quali economico, che comunque va sempre tenuto in considerazione, non essendo musicisti professionisti e dovendo in qualche modo barcamenarci tra il lavoro
Certo.
quotidiano e poi le spese, gli investimenti della musica. Però è fondamentale per tanti aspetti, in primo luogo perché c'è la voglia di collaborare con delle persone che stimiamo nelle loro attività e delle persone in molti casi, quelli che tu hai citato, che sono nostre amiche, che condividono un progetto musicale, un'idea di musica, un'idea di fare comunità anche attraverso la musica. In secondo luogo ha a che fare con l'esplorazione e la scoperta, cioè il piacere di, come dire, avere relazioni con queste persone che vivono in questo mondo, vuol dire anche effettivamente scoprire cose nuove, avere spunti nuovi, avere, come dire, nuove possibilità di espressione, imparare dagli altri, che è sempre tantissimo, imparare da quello che gli altri nello stesso mondo musicale fanno. E, per esempio, banalmente, tu hai giustamente citato Acufene con Lorenzo, Giulio di Archeologica, Simone di Oceani, Nares di Otrone, Orazio di Doppio Click. Però prima di tutti loro, paradossalmente, c'è Macina Dischi e Walter, che non ha realmente partecipato al progetto, ma è stato il primo che noi conosciamo qua nel nostro giro italiano ad aver utilizzato delle lastre di alluminio per, come cover dei propri dischi. Penso per esempio a Anatomiac di Lucertulas, oppure un disco di, adesso non ricordo il nome, degli Squadra Omega. E fu lui a darci l'idea. Quando ci disse che aveva ancora delle lastre abbandonate dai vecchi progetti di dischi, disse: guarda, te le prendiamo e poi le useremo per fare un CD. Quindi anche lì
ottima scelta,
conosce...
devo dire, perché...
Grazie, no, bellissimo.
È bellissimo.
Sì, sì, lo so. È un oggetto straordinario anche prima di ascoltare il CD, effettivamente.
Esatto,
quindi
esatto.
Ci sono tantissimi legami, oltre poi al fatto che l'Italia è un paese piccolo, ma molto spesso la musica si ascolta per bolle, molte bolle regionali. Uh-huh. Avere diverse persone che collaborano alla produzione, ma soprattutto anche alla distribuzione del disco, ci permette di raggiungere delle cerchie, delle scene che non frequentiamo facilmente, certo, o quindi non andiamo spesso a suonare, e quindi ci permette di farci conoscere, così come queste realtà ci fanno spesso conoscere, acquistando i dischi che esse producono, band molto interessanti che poi vale la pena vedere, vale la pena incontrare, vale la pena invitare nel proprio paese, per esempio. C'è l'idea di un costante, come dire, commistione di sforzi, ecco.
E dopo oltre 100 date in giro per l'Italia e l'Europa con la vecchia formazione, come si traduce adesso il live dei Demikov? Siete pronti a portare questo deserto sonoro in giro nel club, che tra l'altro è l'ultima traccia del disco, è una registrazione live all'interno dell'album suonato in anteprima assoluta al Dio Drone Festival e a Sesto Fiorentino nel gennaio 2024?
Allora, l'idea effettivamente, dopo aver, come dire, consolidato la voglia di proporre un disco nuovo con strumenti espressivi nuovi, si è maturata anche nell'idea di poter raggiungere anche posti diversi e spazi diversi, spazi che non chiedono per forza un palco dove devono esserci montate una batteria, due amplificatori, basso, chitarra, eccetera eccetera. Questo disco qua si presta anche ad essere portato in posti molto più piccoli, in posti diversi, in gallerie d'arte, in librerie, perché no,
certo,
per esempio, o in chiese, come è stata la chiesa
di
Mantova, in cui abbiamo poi presentato il disco Release Party al Festival di Acufene il 13 giugno scorso. L'idea sicuramente è questa. Dal vivo la resa è ottima, stiamo anche lavorando, chi l'ha visto in anteprima lo sa, stiamo lavorando a una serie di visual giocate appunto a partire dal quadrato nero di Malievich per accompagnare poi come una proiezione la musica che portiamo in sala. Sicuramente nelle prossime mesi porteremo questo disco dal vivo, abbiamo già delle date a Brescia e ottobre. Delle date a Brescia, Bologna, ottobre, e lo porteremo anche in altri posti sicuramente. Non si tratta di un abbandono della strumentazione, passami il termine, classica, uh-huh, se classico si può dire per un set noise core, ma l'idea appunto è quella di, come dire, portare le due proposte in spazi diversi.
È come se fosse anche un po' la musica classica, Marco.
In qualche modo sì.
In qualche modo sì, dai.
Esatto. E alternare un po' le due proposte, ecco, cioè, ci piace ancora molto fare casino con la chitarra e il basso. E nei nuovi lavori che stiamo già scrivendo per i prossimi anni, si sta utilizzando chitarra, basso e batteria, quello sicuramente. Questo non vuol dire che abbandoneremo i mixer, l'ideale sarebbe riuscire un giorno a portare dal vivo le due possibilità espressive integrate, quindi parti con mixer e parti con strumenti classici assieme.
Un bel mix, insomma. Molto
sì,
bello.
È una sfida, la sfida per il mese a venire, diciamo così.
Io ti ringrazio, Marco, per il tuo tempo, ma soprattutto per la vostra bellissima musica.
No, grazie a te soprattutto per la vostra ospitalità, è stato un piacere discuterne con te.
E al telefono abbiamo avuto Marco Dabbacchini dei Demikov. Ciao Marco.
Ciao Riccardo, grazie a tutti, grazie a Melting Pot, Radio Città Aperta. Ciao.
Grazie, ciao.